Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. In questa domenica Don Ferdinando non ha potuto registrare l'omelia, perciò i testi di commento sono presi da altri autori conosciuti e stimati. Padre Hermes Ronchi. L'importanza di avere un cuore unificato. Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo rappresentato il nostro cuore diviso. Le contraddizioni di cui Paolo si lamenta. Non mi capisco, faccio il male che non vorrei e il bene che vorrei non riesco a farlo. Che Goethe riconosce: ho in me due anime. A partire da qui, la parabola suggerisce la sua strada per la vita buona, il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86, Signore, tieni unito il mio cuore, indicato da Sapienza capitolo 1, versetto 1, come primo passo sulla via della saggezza. Cercate il Signore con cuore semplice. Un cuore non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre. Signore, unifica il mio cuore, che io non abbia in me due cuori, in lotta tra di loro, due desideri in guerra. Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso. Sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché adesso sgorga la vita. Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre, è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato. Per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. Al centro la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi. Volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga. A conclusione, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase rivolta a noi che a parole diciamo sì, che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in Dio non c'è la condanna, ma la promessa di una vita buona per gli uni e per gli altri. Dio ha fiducia sempre in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede in noi sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è dovere, ma amore e libertà. Con Lui coltiveremo grappoli di miele e di sole per la vita del mondo. Paolo Kurtaz. Sì, no. Domenica scorsa siamo rimasti spiazzati dal comportamento del padrone della vigna quando ha compiuto un gesto all'apparenza ingiusto. Forse anche noi, come i deportati di Babilonia, che si lamentano di espiare la colpa dei padri, ce la prendiamo con la logica di Dio. Ed Ezechiele, anch'egli prigioniero dei babilonesi, invita loro e noi ad assumere una logica diversa, quella di Dio. Scavando dietro l'apparenza, abbiamo scoperto che la presunta giustizia degli operai della prima ora in realtà era una rabbia mal sopita che si sfogava contro gli operai dell'ultima ora, togliendo loro l'essenziale per vivere. Non c'è nulla da fare. Se vogliamo davvero seguire il Dio di Gesù Cristo, dobbiamo continuamente convertire la nostra prospettiva per allargare il nostro orizzonte ed accogliere il modo nuovo di essere credenti, un modo che ha una caratteristica assoluta, principale, non negoziabile, l'autenticità. A saper leggere il Vangelo si resta spiazzati dal fatto che Gesù, prima del peccato, detesta un atteggiamento molto diffuso fra i devoti di ieri e di oggi, l'ipocrisia. Belle mascherine. Mentre scrivo, sento in cortile il trattore di mio fratello che sta portando i grappoli d'uva a macinare. Sono giorni di vendemmia in casa mia e, pur essendo un impiegato di concetto, porto nel DNA un po' della tradizione vinicola familiare. L'odore forte del mosto che inizia a fermentare e invade la tromba delle scale mi riporta ai bei ricordi della vendemmia con mio nonno, i giorni in cui le mani erano sempre macchiate dal succo degli acini che noi bambini ci divertivamo a mordere direttamente dal grappolo prima di gettarli nella cesta. È un rapporto intimo quello del vignaiolo con la sua vigna. Spesso nella Bibbia il rapporto fra Dio e il popolo prende forma a partire dall'immagine della vigna. Dio, che ci chiede di andare nella sua vigna a lavorare, è la testimonianza dell'intimità che Dio intende intessere con noi. Il primo figlio risponde subito alla chiamata del padre, ma in realtà non va alla vigna. La parabola non ci dice che cambi idea o che incontra un amico o che ha un contrattempo, non ha proprio nessuna intenzione di andare fin dall'inizio. Il suo è un atteggiamento puramente esteriore, la richiesta del padre non lo scomoda, non lo interpella minimamente, come la nostra fede, troppo spesso fatta di esteriorità, di facciata, di riti senza conversione. Certo, è Dio che legge nei cuori, ma quante volte si resta spiazzati nel vedere nelle nostre celebrazioni manifestazioni di fede molto più simili alla superstizione che alla conversione. Dio non ama le finte devozioni, non ama la falsità. Peccatori. Preferisce il fratello che nega la sua presenza. Quante volte un no è la manifestazione di un disagio, una velata domanda di chiarimento, uno sprone al dialogo. Quante volte ho incontrato delle persone che si dichiaravano atee, che dicevano no a Dio, ma sotto sotto, dialogando, ascoltando, usciva fuori che il no era a qualcos'altro. No ad una fede fatta di ipocrisia, no ad un Dio incomprensibile che si disinteressa all'uomo, no agli uomini di chiesa che dimenticano la misericordia. No. Eppure una volta messi davanti ad un volto di Dio diverso, per alcuni il no diventa un sì inatteso e pieno, come il fratello della parabola. Ustioni. La conclusione di Gesù brucia. Le prostitute e i pubblicani vi passano davanti. Il loro rifiuto è stato definitivo e drammatico. Hanno detto no alla religiosità riservata ai puri, ma le loro certezze ora si sbriciolano davanti al Nazareno che parla di Dio sorridendo. Per gli altri, per i devoti, chi sbaglia è segnato a vita. Per Dio non è così e fa diventare testimoni e discepoli anche i peccatori pubblici. Che stupore, che fatica, che sberla. Noi operai della prima ora, figli amati dal Padre, lasciamo che la parola ci metta le corde, che converti i nostri cuori perché i nostri sì siano sempre autentici. Anch'io, come figlio della parabola, dico: non ne ho voglia, Signore. Essere discepolo, lavorare nella vigna che è la Chiesa, è faticoso e ci sono momenti in cui senti che non ce la fai e non ha senso quello che fai. Gridare il Vangelo con la vita è impegnativo, preferisco galleggiare, preferisco vivere come tutti, ma a pensarci bene, forse ancora qualche giorno nella vigna lo posso passare. Che il Signore ci spinga all'autenticità, ci doni di non fermarci alle parole, ma con semplicità e coraggio ci conceda di gridare il Vangelo con la nostra vita. Solo così potremmo diventare figli di quel Dio che continuamente cerca l'uomo per svelargli il suo volto, il suo amore. Ileana Mortari. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? La pericope odierna fa parte di una trilogia di parabole dette di rottura, pronunciate da Gesù dopo il trionfale ingresso in Gerusalemme e nelle quali si ha il confronto scontro decisivo tra il Nazareno e i capi giudaici. Le tre parabole fanno immediatamente seguito all'episodio in cui Gesù, che si trova nel Tempio di Gerusalemme ad insegnare, viene avvicinato dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo che vogliono sapere da lui con quale autorità egli esercita il suo ufficio di maestro. E il Figlio di Dio, visto che essi non osano prendere posizione su Giovanni Battista, suo precursore, non dà loro alcuna risposta e a sua volta propone il primo racconto parabolico. Ora la parabola consiste in un'interessante forma di strategia comunicativa, spesso utilizzata da Gesù, che la mette in atto quando si trova di fronte ad interlocutori troppo condizionati dai loro pregiudizi o troppo sicuri di sé per accettare di mettersi in discussione. Essa si compone di due momenti. Il primo momento consiste in un racconto fittizio, ma molto verosimile, tratto dall'esperienza quotidiana e condotto secondo una logica stringente che coinvolge l'ascoltatore, portandolo ad esprimere un giudizio equilibrato e oggettivo. Nella seconda fase, il narratore trasferisce il racconto fittizio alla realtà dell'interlocutore in forza di un'analogia di struttura che il soggetto interessato non può più negare, prendendo atto così che il precedente giudizio da lui formulato si applica magari proprio alla sua persona. Estremamente eloquenti a questo proposito sono nell'Antico Testamento l'episodio di Davide e Natan e nel Vangelo quello di Gesù e Simone il fariseo, narrato da Luca al capitolo 7. Ma anche nel brano di questa liturgia festiva possiamo constatare l'efficacia del metodo parabolico. Il racconto è molto stringato, essenziale. Un uomo, proprietario di una vigna, ha due figli, che si comportano in modo opposto. Il primo obbedisce a parole, ma poi non fa nulla. Il secondo, dapprima, risponde negativamente al comando del padre di andare a lavorare nella vigna, ma poi, pentitosi, ci andò. il Nazareno chiede ai suoi interlocutori chi dei due ha veramente compiuto la volontà del Padre, e la risposta logica e conseguente è che solo il secondo figlio lo ha fatto. A questo punto Gesù attua la successiva fase della sua strategia. Si rivolge direttamente ai sacerdoti ed anziani, facendo chiaramente capire loro che nel raccontino parabolico il padre rappresenta Dio e i due figli le due categorie di uomini nelle quali è divisa la società secondo il pensiero religioso giudaico: gli eletti, i chiamati, tutti quelli che avevano risposto positivamente al Dio dell'alleanza, ma senza impegnarsi in una vera conversione del cuore, e gli indifferenti alla legge o addirittura i peccatori, che come il secondo figlio della parabola erano ufficialmente e formalmente trasgressori della legge di Dio, ma in realtà avevano ascoltato e creduto alla predicazione di Giovanni Battista prima e di Gesù dopo, si erano convertiti e avevano cambiato vita, adempiendo così di fatto alla volontà di Dio espressa nell'insegnamento di Gesù. Le parole del Messia sono piuttosto dure, anzi scandalose, tanto che solo Matteo ha conservato l'espressione «I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio». Gli altri evangelisti le hanno lasciate cadere. Perché invece il primo evangelista l'ha mantenuta? Perché esprime in modo lampante una precisa presa di posizione di Gesù. Egli non elogia certo pubblicani e prostitute in quanto tali e in quanto pubblici peccatori, ma come persone che di fronte a Cristo hanno preso coscienza del loro peccato e hanno avuto la forza e il coraggio di convertirsi, cambiare vita e lasciare la vecchia strada peccaminosa. È questo che Gesù vuole, che ogni suo seguace prenda coscienza del suo status di peccatore, perché, come ha affermato chiaramente San Paolo, non c'è distinzione, tutti hanno peccato. Quanto ad anziani e sacerdoti, si sono già giudicati da sé, dal momento che Gesù mostra chiaramente che a loro alludeva il primo figlio della parabola, obbediente solo a parole. Voi, conclude Gesù, pur avendo visto queste cose, pubblicani e prostitute che hanno creduto a Giovanni Battista, non vi siete nemmeno pentiti per credergli, e tantomeno hanno creduto al Nazareno. Il primo livello della parabola, quello storico del tempo di Gesù, è evidentemente un atto di accusa nei confronti dei capi giudaici che solo a parole formalmente hanno aderito alla chiamata di Dio e soprattutto non hanno riconosciuto la salvezza portata dal Messia. Quanto poi Matteo redige il primo Vangelo, siamo già oltre la metà del primo secolo e l'insegnamento della parabola ha come destinatari quei cristiani che si accontentavano di una dichiarazione puramente verbale e teorica della loro fede. Questo è un punto su cui Matteo insiste molto. Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Inoltre, nel 49 d.C., il Concilio di Gerusalemme aveva decretato l'ingresso nella comunità cristiana dei convertiti provenienti dal paganesimo, senza che dovessero necessariamente passare attraverso il giudaismo. E questo aveva provocato la defezione di molti giudei convertiti, mentre i pagani accoglievano in massa il Vangelo e dunque passavano avanti ai giudei nel regno di Dio. E oggi come può essere letta la parabola? Ovviamente rimane sempre valida la denuncia del formalismo, che tuttavia subdolamente può tradursi nelle espressioni che capita di udire abbastanza spesso. Ma che male ho fatto? Io sono onesto, lavoro, ho cura della mia famiglia, non rubo, non rapino e non uccido. Chi parla così ha già stabilito a priori che cosa è importante e che cosa non lo è. È graniticamente sicuro della sua non colpevolezza. Il formalista, infatti, si sente perfetto, inattaccabile, giusto di fronte a Dio e agli uomini. Non si lascia interrogare e scuotere da nulla e nessuno, né dalla parola e dalla voce stessa di Dio, come è la coscienza, né dalla Chiesa. E questa tentazione di autogiustificazione è in agguato per tutti. È un rischio possibile sia a livello personale che istituzionale. Prendiamone atto allora e chiediamo sempre a Dio di donarci la presa di coscienza del nostro peccato.